Vai, padre P, è il giorno.
Eccoci qua. Bene.
Anna Maria.
Possiamo partire, cosa
sì,
dite? Sì. E quindi siamo alle prese con la seconda domenica del tempo ordinario. I testi della liturgia di domenica prossima sono questi. La prima lettura tratta dal libro di Isaia nel capitolo 62, i primi 5 versetti che adesso leggeremo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, così sarà ancora nelle domeniche del tempo ordinario che seguiranno. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, dal versetto 4 al versetto 11. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 96, ma noi questa sera prenderemo in considerazione il Salmo 125, come potevate prevedere. E quindi il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, i versetti da 1 a 12. È il Vangelo delle nozze di Cana. Maurizio, se vuoi sederti al tavolo, c'è pure. Con la lezione divina di questa sera ci prepariamo alla celebrazione della prossima domenica, nell'ascolto della parola di Dio e nella veglia. Affidiamoci con coraggio alla pazienza e alla bontà del Signore, che non fa mai mancare alla sua Chiesa la luce della sua parola, insieme con il conforto della Eucaristia. E noi sosteniamoci a vicenda nell'esercizio della speranza, della fede, della carità, mentre ci offriamo per il servizio dell'Evangelo. Da quasi una settimana il cammino liturgico della Chiesa si svolge nel solco del tempo ordinario. Siamo nella prima settimana del tempo ordinario. Domenica prossima sarà già la seconda domenica del tempo ordinario. Come sappiamo, nel corso di quest'anno ci farà da guida il Vangelo secondo Luca. In questa prossima domenica, però, come poco fa vi annunciavo, la Chiesa proclama per noi una pagina del Vangelo secondo Giovanni, ossia il racconto delle nozze di Cana. In base a una tradizione liturgica molto antica, anche l'episodio di Cana, insieme con la visita dei magi e con il battesimo del Signore, fa parte di un'unica epifania, ossia della manifestazione di Dio e della sua volontà di salvezza per la vita degli uomini. Siamo tutti invitati alla festa della nuova alleanza, là dove la madre ci incoraggia, la madre ci precede, mentre il Signore Gesù mostra la sua gloria per la gioia del Padre, per la nostra consolazione, finché finalmente avremo imparato a gustare la bellezza delle cose di Dio che durano per sempre. Ed ora leggiamo nel libro di Isaia i 5 primi versetti del capitolo 62. Silvia, leggi.
Per amore di Sion non taggerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nelle mani del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come una giovane, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.
Grazie. Questo brano è tratto da uno dei grandi poemi che compaiono nella terza parte del libro di Isaia, e qui la visione di Gerusalemme e il popolo redento, in una prospettiva nuziale. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Giovanni, primi 12 versetti del capitolo 2.
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino?» E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu, invece, hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 125. Proseguiamo così nella lettura dei canti delle ascensioni. Ormai il pellegrino è arrivato a Gerusalemme, l'abbiamo accompagnato nel corso del suo cammino, ci siamo resi conto di come si tratta non soltanto di un viaggio che si svolge nella geografia dei luoghi, ma un viaggio interiore che implica un discernimento sempre più attento a riguardo dei movimenti che sono attivi nel cuore umano. E ricordate la gioia esplosiva del primo sguardo proiettato su Gerusalemme una volta che il pellegrino è giunto in vista della città. Salmo 122, e poi quel momento di delusione man mano che si è andato avvicinando e ha dovuto con slancio e con fervore veramente encomiabili confermare il motivo della sua presenza in quel luogo al di là di tutte le delusioni dovute all'impatto con situazioni determinate dalla presenza di qualcuno che assume atteggiamenti derisori o sprezzanti, ed ecco il motivo della sua presenza in quel luogo sta totalmente nel riferimento al Signore, all'unico Signore, a te che abiti nei cieli. E quindi il salmo seguente che leggevamo una settimana fa, il 124, quando abbiamo ascoltato il racconto e i racconti del nostro pellegrino, che in realtà condivide un momento di intensa comunione con altri pellegrini che sostano insieme con lui dinanzi al fuoco, al bivacco della sera. È così che si compie il primo giorno della permanenza a Gerusalemme, quando ancora il pellegrino non è entrato a Gerusalemme, ma quello sguardo a ritroso verso le tappe del viaggio compiuto ci hanno dato proprio la misura della straordinaria occasione di cui adesso egli si rende conto e ne parla espressamente. Straordinaria occasione gli è stata donata per come il viaggio si è svolto, in maniera da passare attraverso tutti gli incidenti, tutti gli ostacoli, tutte le opposizioni, il rischio di una precipitosa caduta nell'abisso infernale delle miserie umane. Ed ecco, il Signore è stato con noi, benedetto il Signore, Salmo 124, noi siamo scampati, così leggevamo fino al versetto 8 del Salmo 124. Il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. Il nostro aiuto, usa la prima persona plurale ormai con una particolare intensità e direi manifestando così la convinzione una convenzione inappellabile e indiscutibile, che non ha bisogno di chiarimenti e di giustificazioni, circa il fatto che la sua avventura personale è parte di un disegno corale, di una storia comunitaria. È l'occasione per lui di ritrovarsi al proprio posto nella storia del suo popolo e poi nella storia dell'umanità intera. Noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. Dunque, ci siamo. Adesso il nostro Salmo 125. E qui possiamo collocare il nostro pellegrino in un contesto che assume oramai una fisionomia ben definita, dal momento che il pellegrino è entrato dentro Gerusalemme. È entrato. Prima o poi doveva entrare. Non era ancora passato attraverso le porte, non aveva ancora varcato la soglia delle mura, era rimasto in attesa all'esterno. Adesso è entrato e adesso, se vedete, lo sguardo del pellegrino è proiettato non più verso Gerusalemme, ma da Gerusalemme verso l'ambiente circostante, verso la scena che appare sotto lo sguardo di chi si affaccia dagli spalti delle mura di Gerusalemme. Chi confida nel Signore come il monte Sion non vacilla, è stabile per sempre, ha piantato i piedi su quel pavimento solido che il pellegrino constata essere prerogativa inconfondibile di Gerusalemme, è veramente la meta che gli dà un fondamento incrollabile. I monti cingono Gerusalemme, ecco, è quel che segue, adesso leggeremo. Vedete, si guarda attorno. Vedete che il nostro Salmo 125 è brevissimo, ma adesso io tirerò un po' per le lunghe. siamo qui apposta. Perché, vedete, adesso riemergono spunti di quel disagio che il nostro amico ha avvertito quando si stava avvicinando a Gerusalemme e il suo sguardo è fuggito verso l'alto. Te che abiti nei cieli, Salmo 123, lo richiamavo poco fa. E adesso quel disagio ritorna, e ritorna, vedete, in un contesto nuovo, perché è la prima volta che il pellegrino è entrato dentro Gerusalemme. E il nostro Salmo, così sobrio come esso è in realtà espressione di un vissuto interiore molto, molto intenso, e direi anche molto maturo. D'altronde, vedete, il viaggio non è avvenuto in vano, e anche il primo impatto con Gerusalemme non è stata una esperienza superficiale. C'è di mezzo un tempo di ripensamento, la ricostruzione del viaggio, il racconto, la notte trascorsa nell'accampamento all'esterno delle mura, ed ecco il nostro Salmo ha le caratteristiche proprie di un di una preghiera di supplica, ma tutto qui poi si svolge nel contesto di un clima di fiducia intensa, espressione di una maturità interiore a cui il nostro pellegrino è giunto, o almeno si sta avvicinando a essa, e si vanno chiarendo i dati interiori di cui ha avvertito l'effetto amarissimo quando, avvicinandosi a Gerusalemme, ha nutrito un sentimento di delusione. Ce ne parlava nel Salmo 123, e non è andato tanto per il sottile, e ha cercato subito di superare il problema proiettando lo sguardo verso l'alto e confermando il motivo della sua presenza in qualità di pellegrino, perché il suo riferimento è il Dio vivente, proprio Lui e solo Lui. Ed ecco, adesso l'intera questione viene riformulata in maniera più oggettiva. Perché? Vedete, da prima, nei due versetti che abbiamo già sotto gli occhi, uno e due, La scena, così come appare al nostro pellegrino dal momento che è entrato e dal momento che si guarda attorno. Gerusalemme ormai è l'ambiente nel quale può introdursi, insediarsi, piantare i piedi, vi dicevo, sperimentare la solidità degli appoggi a cui si sta aggrappando, e guardarsi attorno. Dopodiché il versetto 3 ha tutte le caratteristiche di un segnale d'allarme, e quindi i versetti 4 e 5 che danno forma a un percorso di discernimento interiore di cui il nostro pellegrino ci parla in maniera molto sapiente. D'altra parte, ormai questo chiarimento che tocca l'intimo e la profondità del cuore umano è più che mai necessario. Ma vediamo meglio. Stavo leggendo i primi due versetti, rileggo. Chi confida nel Signore è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre. Il monte Sion è il rilievo montuoso su cui è costruita Gerusalemme, l'antica Sion, e poi Gerusalemme che è andata man mano estendendosi negli spazi circostanti. Fatto sta che Il nostro pellegrino aggiunge, il versetto 2, i monti cingono Gerusalemme. Ritorna qui il nome di Gerusalemme, nome che era risonato in maniera più che mai festosa ed entusiasmante nel Salmo 122. Quale gioia quando mi dissero, adesso ti vedo Gerusalemme, Salmo 122, per due volte allora il nome. Adesso Gerusalemme, Yerushalayim, la città della pace, la pace. Secondo l'etimologia messa a fuoco nel Salmo 122, un'etimologia che non ha valore scientifico, ma ha un valore emotivo e teologico e pastorale insieme, certamente indiscutibile, la città della pace. Ebbene, Gerusalemme, ritorna qui il nome della città, e con quel che leggo ancora, il Signore è intorno al suo popolo ora e sempre. Vedete, è un momento di riposo, non deve più fare tanta strada, è arrivato. È vero, è entrato e adesso circola negli spazi interni alla cinta delle mura, sale sugli spalti e si guarda attorno. È uno sguardo calmo, il suo, uno sguardo lucido. Notate però una nota di delusione che rievoca quel disagio a cui accennava il Salmo 123, perché, vedete, è vero, Gerusalemme è garanzia di stabilità, di solidità, è un luogo dove ci si sente rassicurati garantiti, è la meta desiderata, programmata, auspicata, ed ecco ci siamo. Ma vedete che Gerusalemme è chiusa entro una cintura di montagne che sono tutte più alte di quella collina su cui è edificata la città. L'orizzonte è chiuso, fateci caso, i monti cingono Gerusalemme, è un orizzonte geografico, è proprio così, chiunque si reca a Gerusalemme ancora oggi lo constata immediatamente, guardarsi attorno significa avere a che fare con al di là di spazi segnati da valli che servono esattamente da confini, Gerusalemme ha a che fare con la presenza di rilievi montuosi che la circondano, laddove le creste di queste montagne sono più alte di quella dorsale collinosa sulla quale è appoggiata Gerusalemme. L'orizzonte è chiuso e vedete il paesaggio immobile. C'è una nota di il gusto di essere finalmente arrivato e dopo giorni, settimane, forse mesi di cammino non cammina più, però c'è un senso di smarrimento in questo modo di guardarsi attorno, si sente quasi assediato da questa cinta di montagne, gli manca non solo l'orizzonte, è come se gli mancasse anche il fiato, ed è un orizzonte interiore che lo sta assediando, lo sta stringendo. I segni di un pericoloso disagio possiamo già intravedere, forse sapete un po' anche la testa fasciata, come capita a chi è reduce da un viaggio, gli è venuto il mal di testa, e il giorno primo dopo il viaggio è vero che ha riposato nella notte, ma forse ha dormito poco e forse ha dormito male, e comunque si guarda attorno e i monti cingono Gerusalemme. Un senso di oppressione, quello che lo assale, lo spettacolo è descritto qui nei suoi elementi essenziali, ma non c'è da inventarsi delle soluzioni alternative, è così, è proprio così. Gerusalemme è sistemata sulla collina che è la più bassa tra tutte le colline circostanti. È vero che poi il grande profeta a un certo momento dirà giunge il tempo in cui Gerusalemme si solleverà e diventerà come un segnale visibile dagli estremi confini della terra, allora tutti i popoli accorreranno, ma appunto bisogna aspettare quell'evento finale, risolutivo, per realizzare questo sollevamento di Gerusalemme che la renda visibile dalle località più periferiche. I fatti adesso sono quelli che il nostro pellegrino sta registrando, non ci aveva pensato, non aveva previsto, adesso però se ne rende conto, è così. E vedete che subito aggiunge qui nel versetto 2, il Signore è intorno al suo popolo ora e sempre, ed è importantissimo questo sviluppo della descrizione, perché l'immobilità del paesaggio parla della fedeltà del Signore. Sono monti? È una stretta? È una fasciatura? È un impedimento? È una forma di sbarramento che riduce la permanenza a Gerusalemme al a prendere dimora in una specie di recinto, ma la fedeltà del Signore, vedete, è il Signore intorno al suo popolo, e man mano che il pellegrino guarda attorno è convinto e nell'animo sta elaborando in modo sempre più intenso e sempre più decisivo l'esperienza di chi è avvolto da un abbraccio affettuoso. Quella stessa cinta di montagne che lì per lì gli ha tolto il fiato e gli ha dato l'impressione di essere intrappolato dentro a uno spazio che impedisce allo sguardo di orientarsi verso mete lontane, interessanti, spettacoli e panorami incantevoli, tutto questo gli è impedito, ma ecco, è proprio quella cinta di montagne che il nostro amico sta interpretando come il segno rivelativo della presenza del Signore che stringe il suo popolo, che abbraccia il suo popolo, che lo raccoglie, lo custodisce, acquista un valore sacramentale quella cinta di montagne circostanti. È la fedeltà del Signore che rincuora, che garantisce allora per davvero quella stabilità che non è soltanto dovuta al dato empirico di essere arrivato alla meta di un viaggio programmato, ma la stabilità della permanenza del nostro pellegrino a Gerusalemme è totalmente determinata presenza avvincente, avvolgente, coinvolgente, è il Signore che abbraccia affettuosamente il suo popolo, ora e per sempre. Notate che in questo passaggio, qui sono due versetti e quindi Sembra un po' eccessivo forse indagare oltre il dato immediato di queste poche parole, ma in questi due versetti è implicita un'evoluzione importante nell'animo del nostro pellegrino, perché là dove quelle montagne significavano per lui lo sgomento di chi non ha più a che fare con un orizzonte panoramico verso cui affacciarsi, è la prima volta che gli capita da quando si è messo in viaggio, proprio a Gerusalemme, è il Signore che cinge il suo popolo, è il Signore che prende in braccio il suo popolo, è un abbraccio affettuoso, è un abbraccio che conferma una intenzione d'amore che viene da lontano, che è fedele, che vale per oggi e che vale per sempre e che determina il senso della storia passata, presente e futura. È il Signore che si presenta così, come colui che trasforma quel primo momento di sconforto, così come il nostro pellegrino ci ha lasciato intendere, nell'esperienza di un incontro che fa di lui creatura minuscola e randagia un testimone di quella storia d'amore per cui il Signore aspetta il popolo di Israele e aspetta anche lui, il nostro sparuto pellegrino, in un disegno di comunione con la moltitudine dei dispersi che appartengono a quell'unico popolo che finalmente è e sarà a dimora là dove il Dio vivente si manifesta come colui che accoglie, come colui che abbraccia, come colui che stringe, come colui che ricapitola in una comunione di indissolubile amore la gente derelitta che sta viaggiando, che ha viaggiato il nostro pellegrino, per il momento è giunto alla meta, ma ecco cosa vuol dire arrivare alla meta? Se non esattamente rendersi conto di essere entrato nella profondità intima e segreta del Dio vivente. E ci è cascato dentro. E adesso ce ne parla. E che cosa succede? Vedete qui il versetto 3. Egli, il Signore, il soggetto è Lui, Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi sul possesso dei giusti, perché i giusti non stendano le mani a compiere il male. Vedete, il versetto 3 acquista un'andatura particolarmente ansimante. Accennavo poco fa a una nota di allarme. Allarme. C'è un pericolo? Ma è un pericolo, vedete, di cui il nostro pellegrino si rende conto proprio per come ci diceva immediatamente prima, in realtà Gerusalemme, in quella particolare collocazione geografica che sappiamo, per lui è il sacramento, il segno rivelativo di come la sua storia, ma è la storia del suo popolo, è la storia dell'umanità, è attesa nel grembo del Dio vivente, lì dove ci si può immergere finalmente nella pienezza della vita, è là dove misteriosamente tutte le relazioni sono attivate in maniera tale che gli impedimenti di fatto, gli ostacoli oggettivi, i limiti che nell'esperienza immediata sono invalicabili, tutto una volta che si è accolti nel grembo del Dio vivente, tutto si trasforma in docile segnale di obbedienza a una inesauribile molteplicità di relazioni aperte, libere, gratuite. Sì, ma intanto vedete, proprio dal momento in cui il nostro pellegrino ha elaborato e sta tuttora elaborando nell'animo questo discernimento che riguarda il valore sacramentale della sua presenza a Gerusalemme, avverte un rischio gravissimo, perché dice, vedete, che Gerusalemme è esposta all'incursione pesante, massiccia, di coloro che usano lo scettro degli empi. Non è mica poco. Gerusalemme potrebbe essere come Babilonia, potrebbe essere ancora Gerusalemme la città di Caino, città. E qui vedete il versetto 3 in maniera estremamente essenziale, ma coglie davvero l'ipotesi della tentazione per eccellenza a cui i viandanti del popolo di Dio vanno incontro, ma il nostro pellegrino, lui, ne sa qualcosa in prima persona, ma è poi la grande tentazione che da riscontrare nel vissuto di ogni essere umano. Gerusalemme appare invasa da presenze che diventano poi motivazioni, intenzioni, fenomeni culturali, comportamenti, che in tutto e per tutto rinviano al mondo dei pagani. E il popolo che a Gerusalemme ha la sua dimora, il suo riferimento sacramentale, come abbiamo appena contemplato anche noi, a Gerusalemme per e celebrare il sacramento dell'appartenenza all'unico Signore, quella immersione, un vero e proprio battesimo nel grembo del Dio vivente a Gerusalemme, ed ecco la percezione di avere a che fare con un popolo che è frantumato, che è deviato, questo possesso dei giusti di cui si parla nel nostro versetto 3, che è preda di iniziative che invadono, gestiscono, strumentalizzano. Come può riposare, qui lascerà pesare, alla lettera è proprio il verbo riposare, come può riposare trionfalmente lo scettro degli empi sul possesso dei giusti, laddove possesso è il termine che serve a indicare la suddivisione degli appezzamenti nella terra che fu donata a suo tempo, tribù e tribù, famiglia e famiglia, ed ecco, qui abbiamo a che fare con una scena che il nostro pellegrino considera come una disgraziatissima contraddizione rispetto alla distribuzione della terra, e quindi c'è di mezzo anche Gerusalemme, in quanto è dono del Signore, perché la terra è invasa, la terra è occupata, il popolo è è coinvolto in un fenomeno di contraddizione. È anche troppo poco dire contraddizione rispetto al dono ricevuto. Qui il nostro pellegrino mi sembra proprio che alluda al rischio di scivolare in una situazione di disperazione, ma una disperazione soft, per così dire, a cui ci si è abituati, per cui non può essere diversamente che così. È così e sarà sempre così e non cambierà niente. E quindi, vedete, dalla delusione per come qui abbiamo a che fare con una situazione di stanchezza, in fondo ci si è rinunciato a quel certo progetto, per quanto ci è stato donato come rivelazione da parte del Signore, la terra è occupata secondo altri criteri, in base ad altre opportunità e altre motivazioni, una vera e propria forma di apostasia. Ma ecco, la disperazione sta nel fatto che questa sostanziale apostasia è diventata come un fenomeno ormai naturale, inevitabile, quasi paradossalmente trasformato in una necessità. E vedete, il desiderio allora affiora di condividere uno stato di cose che ormai in sé per sé è pietrificato. Per sé è rigorosamente inaccettabile questo stato di cose. La città occupata? Gli arrivisti al potere? I parassiti trionfanti? Ed ecco la grande tentazione, come vi dicevo. La minaccia di una assuefazione a questo regime di vita che dà spazio a una religiosità disperata. Già, egli non lascerà pesare, cioè non lascerà riposare lo scettro dei giusti, degli empi, sul possesso dei giusti, perché i giusti non stendano le mani a compiere il male. Vedete, qui è il punto, questo versetto 3, perché i giusti non stendano le mani, è la grande tentazione dei giusti adeguarsi alla logica degli empi, come se fosse l'unica possibilità residua ed effettivamente praticabile per affermarsi in una presunta giustizia che in realtà è intrinsecamente ridotta a una celebrazione della pietà. È la tentazione per eccellenza, la tentazione dei giusti. Una vita senza amore, che tale è, tale rimane. Una storia senza gratuità, perché bisogna fare i conti con i dati oggettivi di una vicenda che impone altri criteri nelle relazioni, nei comportamenti, nelle scelte, nella gestione dell'ambiente, nella gestione del territorio, nella gestione della vita sociale. Una fatica senza gioia. Vedete, il nostro pellegrino usava lo sguardo per osservare la scena circostante. Adesso è come se gli prudessero le mani, e come se avvertisse nelle mani la tentazione comportarsi alla maniera degli empi. Ma vedete, il paradosso è comportarsi alla maniera degli empi in nome della giustizia. Ma è il massimo. Perché? Ed è il Signore che veglia. Perché adesso, vedete, dallo sguardo siamo passati all'uso delle mani, ma c'è di mezzo il cuore. Ed è il Signore che veglia. Signore che veglia, laddove il cuore umano sembra assuefarsi a quella situazione di inevitabile durezza, di necessaria durezza, per cui l'empietà è un dato acquisito e inevitabile, e si tratta allora di trasformare la vicenda con un'abile acrobazia che ha tutte le caratteristiche della perfetta corruzione, in una appropriazione dell'empietà per dimostrare che i giusti valgono ancora qualche cosa. Anche a Gerusalemme c'è spazio per i giusti, ci deve essere spazio per i giusti a Gerusalemme, basta diventare empi. Ecco, il versetto 3, vedete, è un solo versetto, ma è una testimonianza di discernimento che è veramente un rovello profondo che penetra nel cuore del nostro pellegrino. Ed ecco, disperazione. È una disperazione, vedete, che sembra non aver più a che fare col dramma che automaticamente un termine del genere ci suggerisce o ci suggerirebbe. È una disperazione come... pratica della vita, nella sua quotidianità, nella sua concretezza, nelle sue dimensioni personali e pubbliche, ormai configurate secondo una logica a riguardo della quale non si discute più. La disperazione sta nella percezione che continua a scandagliare il cuore umano, a penetrare, a trivellare il fondo del cuore umano, la percezione di essere arrivati a Gerusalemme per ritrovarsi a Babilonia. Ma e contemporaneamente, vedete, ecco, sembra proprio che tutto a Gerusalemme sia predisposto per dimostrare che allora non si può fare a meno di Babilonia, bisogna abituarsi anche a questo. E il Signore protesta, vedete, il Signore è intransigente, è lui adesso, già nel versetto 3, è lui il soggetto, non lascerà pesare o riposare lo scettro degli empi sul possesso dei giusti, ed è il Signore che interviene, vedete, per attivare quel discernimento di cui sto parlando già da un pezzo e che coincide con l'effettivo arrivo alla meta. Non è soltanto un fatto materiale essere arrivati alla meta. Essere arrivati alla meta significa essere, per il nostro pellegrino, stretto nella morsa, già, era stretto in un abbraccio. Adesso questo abbraccio sembra diventare una morsa che lo stritola, ma è una morsa benefica, è una morsa affettuosa, è il vero dono d'amore del Signore che esercita sul cuore umano la propria sovranità e non cede a patti, è intransigente, vuole sbugiardare lui, e lo fa a modo suo, tutte le ambiguità dei falsi fervori, dei desideri autoreferenziali, di quella religiosità disperata e idolatrica che sembra assumere addirittura una visibilità liturgica entusiasmante. Per quanto riguarda il cuore umano, il Signore non ammette rivali. Ecco qui, la tua bontà, Signore, sia con i buoni e con i retti di cuore. versetto 4. La tua bontà, Signore, sia con i buoni, con i retti di cuore. C'è di mezzo il cuore. Vedete, c'è un movimento di progressiva interiorizzazione nel nostro salmo. Lo sguardo, le mani, il cuore. Il cuore. È il Signore del cuore umano. E il nostro pellegrino è arrivato a Gerusalemme per trovarsi preso da quell'abbraccio che ha come suo segno espressivo le mura della città, ma quell'abbraccio che lo ha accolto nell'intimo del Dio vivente e corrispondentemente è l'abbraccio che provoca questo chiarimento che espelle dal suo povero cuore umano tutte le forme di complicità, di adeguamento, di abitudine rispetto a un andazzo che proprio a Gerusalemme sembra aver acquistato una fisionomia e un'efficacia dominanti, un'apparenza e un'efficacia dominanti. Ed ecco, la tua bontà, Signore, sia con i buoni e con i retti di cuore. Una bontà che non viene a patti, e non viene a patti, vedete, non perché si incattivisce, si inasprisce, è proprio l'opposto. È una bontà vera, è una bontà pura, è una bontà sana, è una bontà vitale che promuove la vita, che libera dalla disperazione. Dalla vera libertà, da quella che era la pesante disperazione di cui il nostro pellegrino sta imparando a parlare, anche se normalmente si ricorre ad altre considerazioni per non parlare mai di quella che è la vera disperazione del pellegrino giunto a Gerusalemme. Ma, vedete, è una disperazione rispetto alla quale il Signore è rigorosamente e intransigentemente all'opera. La tua bontà, rileggo ancora, vedete, Signore, sia con i buoni, con i retti di cuore. Quella bontà del Signore che non si adegua, non si presta a giochi intrallazzamenti vari, attenzioni trasversali e vincoli di complicità. Quelli che vanno per sentieri tortuosi, il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. Ecco il versetto 5. Pace su Israele, pace su Israele. Shalom al Israel, pace su Israele. Vedete, il salmo si concluderà poi con una grande benedizione, pace. Ma intanto, a proposito di questa tortuosità, vedete, le vie tortuose, che però sono vie interiori, non solo nei fatti, nei comportamenti esterni, nell'organizzazione della vita a Gerusalemme, a Gerusalemme come a Babilonia, come in tutte le città del mondo, come in tutte le storie dell'umanità, sentieri tortuosi. E il Signore li accomuni alle sorte dei malvagi, ed è il Signore che all'opera. Qui si tratta di condannare qualcuno, qui si tratta di prendere atto di come il Signore opera nel cuore nostro, nel cuore mio. Per questo mi ha portato a Gerusalemme, per rendermi conto di come Lui è il Signore del mio cuore e di come Lui è attivo nel discernimento di tutta quella disperazione che altrimenti possiede la mia vita, malgrado le scenografie solenni, forse sontuose, forse commoventi. Ed ecco, a proposito di questo, ma leggevo un po' di cose oggi su come alcuni padri della Chiesa commentano questo salmo, Ilario di Poitiers, a riguardo di questo versetto, tra le altre cose, dice: non dobbiamo deviare verso le vie tortuose, né compromettere la nostra libertà nei condizionamenti e nelle relazioni con le faccende del mondo. Cita San Paolo. Al contrario, dice, ci sono altri vincoli rispetto a certi vincoli che lì per lì sembrano necessari, bisogna adattarsi. Bisogna accettare dei compromessi. Al contrario, lui dice, ci sono altri vincoli che impediscono la fede, creano obblighi e tengono stretti a sé, soprattutto la preoccupazione di accrescere il danaro e il guadagno non sincero nel mercanteggiare. Queste cose obbligano ai peccati. Tra l'altro in latino quelle vie tortuose diventano obligaciones, le obligaciones. C'è questo inclinamento verso percorsi che appaiono obbligatori, obbligano ai peccati, ai giuramenti, ai commerci, in modo da tenerci sottomessi e prigionieri. Da tutto ciò dobbiamo tenere lontano ogni intenzione, volontà, inclinazione, perché coloro che deviano verso vie tortuose saranno accomunati agli operatori di iniquità, e che disgrazia, che tristezza, che amarezza coltivare la propria disperazione, celebrare la propria disperazione. Proprio come una passione religiosa che trasforma la propria disperazione come una necessità, che diventa un idolo, che diventa sacra. Non si può fare a meno che così, questo. Ed è la tentazione per eccellenza. E il Signore non per niente il nostro pellegrino si è accorto di essere stretto nella morsa, ma adesso si rende conto di come il Signore per davvero è all'opera per imporre la sua signoria là dove il cuore umano altrimenti resterebbe preda di quelle contraddizioni paradossali che fanno anche di Gerusalemme una Babilonia come un'altra. E adesso tutto questo deve essere sbugiardato. Ed ecco come finalmente il Salmo si conclude con questa grande benedizione. Pace su Israele. D'altronde è proprio vero, vedete, è il frutto di questo travaglio, di questo discernimento. Colui che ha provato la grande tentazione è stato educato nell'ascolto della parola di Dio e nel discernimento del cuore. Pace su Israele. A Gerusalemme, là dove il Signore ci stringe in un abbraccio d'amore, è quell'abbraccio che rigenera nell'intimo del cuore umano il gusto della vita e in ogni dolore apre e illumina quell'abbraccio d'amore. In ogni dolore apre e illumina l'orizzonte di quella che qui il nostro salmista, il nostro amico pellegrino chiama bontà, l'orizzonte della bontà, che arrivare a Gerusalemme sia trovarsi chiusi dentro un orizzonte dove la bontà ci impedisce di arrenderci all'empietà dominante. Ma allora vedete, quell'orizzonte che ci chiude in realtà è proprio la testimonianza della inesauribile fecondità di cui è capace il nostro povero cuore umano, per come sia in esso è presente e operante la forza rigeneratrice del Signore, che per questo ci attendeva, come è stato atteso e se ne rende conto adesso il nostro pellegrino a Gerusalemme. Lasciamo da parte il nostro salmo. Vedete che dopo il salmo 125 tutto il pellegrino prende un'altra andatura. E ne parleremo, se Dio vuole, nelle settimane prossime, dal Salmo 126. Per ora, ritorniamo al brano evangelico che abbiamo letto poco fa. Nel capitolo 2 del Vangelo secondo Giovanni. Il nostro brano si apre con un riferimento temporale di cui certamente già abbiamo avuto modo di parlare in altre occasioni. Adesso è ancora il momento opportuno per rievocare questa notizia. 3 giorni dopo. Dunque, si sta compiendo la settimana della nuova creazione. Perché dico settimana? Perché a partire dal versetto 19 del capitolo primo, dopo il prologo, primi 18 versetti del capitolo primo e il prologo di Giovanni, dal versetto 19, vedete, gli eventi vengono rievocati in modo tale da segnalare la scansione di una quotidianità che giunge al quarto giorno, primo giorno, Giovanni, versetto 29, il giorno dopo, adesso compare Gesù, il giorno dopo ancora, versetto 35, adesso i due discepoli Giovanni che seguono Gesù, il giorno dopo ancora, versetto 43, sono 4 giorni. E adesso è Gesù che incontra Filippo, poi Natanaele, e ci siamo 3 giorni dopo. In realtà, secondo il calcolo, è il sesto giorno, sesto giorno, perché il terzo giorno è calcolato in maniera tale sempre da coinvolgere anche quello che per noi è il giorno quarto ormai acquisito, e 3 giorni dopo vuol dire a partire da quel giorno il quinto, il sesto, ecco il sesto, per cui siamo in realtà sulla soglia di un settimo giorno, ma è il linguaggio della settimana, è il linguaggio dell'antico racconto della creazione, e qui abbiamo a che fare con una nuova creazione, per la creazione di un'umanità nuova, per niente qui è proprio insieme di pagine che introducono la narrazione del nostro evangelista. Vedete che ci sarà un'altra settimana che poi in realtà è sempre questa. Se voi attraverso le pagine, sfogliando rapidamente il testo del Vangelo, arrivate al capitolo 12. Capitolo 12, versetto 1, 6 giorni prima della Pasqua. Avete trovato? Qui adesso siamo a Betania, 6 giorni prima della Pasqua. Ma la Pasqua, secondo il calendario seguito dall'Evangelista Giovanni, avviene il venerdì, quando Gesù muore in croce, quello è il momento in cui vengono immolati gli agnelli per il banchetto pasquale, e quindi il giorno appresso, il grande sabato, capitolo 19, vedete, possiate sfogliare ancora, arrivare al capitolo 19, versetto 31, era il giorno della preparazione, e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce, Gesù è morto. Durante il sabato, era infatti un grande giorno quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate. Quindi questo è il settimo giorno, è il sabato. E vedete, finalmente si arriva al capitolo 20, versetto 1, nel giorno dopo il sabato. C'è una settimana, ma adesso c'è una nuova creazione, la settimana della creazione. Ma adesso, per affacciarci su questo scenario che adesso è ristrutturato in obbedienza al giorno nuovo, il tempo della vita restaurata, riconciliata, il tempo del Signore vivente, glorioso, che non muore più. Torniamo indietro, perché, vedete, è proprio Lui, il Signore vivente, il protagonista del giorno nuovo. È proprio Lui, verso di Lui è orientato il cammino della storia umana, un giorno dopo l'altro, una settimana dopo l'altra. È la settimana della storia umana che giunge fino a quella pienezza che in realtà è stata smentita dal fallimento prodotto dalla ribellione umana, ed ecco c'è un giorno nuovo. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea. Se voi date soltanto uno sguardo al versetto che precede l'ultimo del capitolo primo, Gesù sta conversando con Natanaele. Tenete presente che Natanaele è di Cana di Galilea. Nel capitolo 21, versetto 2, quando compaiono i sette che si mettono di nuovo a pescare e poi Gesù compare sulla riva del lago, c'è Natanaele, capitolo 21, versetto 2, che era di Cana di Galilea. Una provenienza civile, geografica, ambientale. Era di Cana di Galilea, Natanaele. E qui, vedete, nell'ultimo versetto del capitolo primo, Gesù dice: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto, cose più grandi di queste. Perché Natanaele ha detto: tu mi hai visto sotto il fico. E allora Gesù dice: no, ma cose più grandi di queste. Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Ecco l'uomo nuovo, cose più grandi, il cielo aperto, appoggiato sulla terra. E più esattamente, vedete, seguendo proprio il linguaggio del nostro evangelista, è il figlio dell'uomo, colui che discende e risale, colui che scandaglia tutte le negatività della nostra condizione umana fino alla morte, e colui che si insedia in quella che è la nostra negatività in forza della fecondità generativa della sua volontà d'amore. Vedete, pochi testi fondamentali che ci aiutano a ricostruire la parabola del figlio dell'uomo. Qui, alla fine del versetto del capitolo primo, nel versetto 51, i cieli aperti sul figlio dell'uomo, il cielo che diventa come lo scenario sullo sfondo di questa salita e discesa. Prendete il capitolo 3, sono testi tutti ben noti, ma intanto rinverdiamo la memoria e ci sintonizziamo con il linguaggio del nostro evangelista. Capitolo 3, versetto 13. Nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo, che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede abbia in lui la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo, e quel che segue. Prendete il capitolo 12. Allora, il figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo innalzato, colui che è disceso, capitolo 12, versetto 32.
Pagina. Ah, no, io quando sarò elevato.
Ecco, Sì, ma io avevo sbagliato pagina. Versetto 32. Quando sarò elevato da terra, questo è il nostro, è il verbo. Come Mosè innalzò il serpente, quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Questo diceva per indicare di quale morte doveva morire. Allora la folla gli rispose: noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere elevato? Chi è questo figlio dell'uomo? Colui che è disceso, innalzato, elevato, esaltato, intronizzato, figlio dell'uomo, disceso, risalito. Prendete il capitolo 19 e siamo alle prese ormai con gli eventi successivi alla morte del Signore, e qui versetto 33. Sono i soldati romani venuti da Gesù e vedendo che era già morto non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. È il nuovo Adamo, dal fianco squarciato, sappiamo bene. Qui segue una duplice citazione, Esodo 12: non gli sarà spezzato nessun osso, come all'agnello pasquale. Zaccaria: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, ed ecco l'uomo nuovo, il nuovo Adamo, è proprio lui. E ritorniamo pure a Cana di Galilea, è proprio lui lo sposo, lo sposo che attrae a sé, in virtù di questa sua discesa e risalita, di questa sua maniera di condividere, di accedere all'oscurità abissale e inquinatissima della nostra vicenda umana fino alla morte. È il nuovo Adamo che attrae a sé la moltitudine umana per condividere la sua vita vittoriosa sulla morte, nel giorno nuovo, nel giorno che non tramonta più, nel giorno che primo e definitivo. Notate bene che a Cana di Galilea è in atto una celebrazione nuziale, questo lo sappiamo tutti, una celebrazione nuziale. Quello che avviene a Cana di Galilea, se voi subito arrivate al versetto 11, del nostro testo, viene sintetizzato mediante l'espressione il principio dei segni. Qui nella mia Bibbia leggo: così Gesù diede inizio ai suoi miracoli, sono i segni, in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria, i suoi discepoli credettero in lui. Vedete, non è il primo segno e poi ne sono venuti altri, in tutto sono 7 i segni, l'ultimo è Lazzaro, i segni nel Vangelo secondo Giovanni. Non è il primo, perché poi vengono gli altri, stavo dicendo, ma è il principio dei segni, usa questa espressione che si traduce con una certa fatica, è archi ton simeon, è principio dei segni. Principio dei segni, credo che la nuova traduzione come dice?
L'inizio.
Fu l'inizio dei segni, ecco, principio dei segni. Ma questo per dire, vedete, che abbiamo a che fare con la rivelazione del criterio interpretativo che spiega come la storia umana ritorna al principio. Questo principio dei segni contiene gli altri segni, non è soltanto il primo, poi vengono gli altri, è il principio che contiene, è proprio il criterio fondamentale per spiegare come avviene che la storia umana ritorna al principio. Ricordate il prologo del Vangelo secondo Giovanni, no? Il nostro Vangelo: in principio era il Logos era presso Dio, e in principio il Logos era Dio, in principio, in principio. È l'eterna pienezza della vita nell'intimo del mistero di Dio. E vedete, il principio dei segni è il segno che ci spiega come la storia umana ritorna a quel principio. E così si apre la strada del discepolato, vedete, non per niente qui immediatamente prima, alla fine del capitolo 1, compariva Natanaele, sono comparsi anche gli altri, prima Andrea, quell'altro anonimo, poi Simone che viene denominato Pietro, poi Filippo, poi Natanaele. Ma vedete che nel capitolo primo non è mai usato il titolo di discepolo, se non a riguardo dei due discepoli di Giovanni Battista. Mentre adesso nel nostro capitolo 2 ha veramente inizio il cammino del discepolato, da quei primi che pure restano sulla scena, a Natanaele e tutti quelli che sono invitati alle nozze. Capitolo 2, il nostro capitolo, vedete, versetto 2, fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. I suoi discepoli di Gesù. I discepoli di Gesù sono gli invitati alle nozze. E questo titolo ricompare poi nel versetto 11 che stavo leggendo un momento fa. Così Gesù fece il principio dei segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. E poi il versetto 12 ancora. Dopo questo fatto discese a Cafarnaum insieme con sua madre, i fratelli, i suoi discepoli si fermarono colà solo pochi giorni. Dunque si apre la strada del discepolato. I primi diventano discepoli per quanto siano già in movimento accanto a Gesù. Natanaele, che poi rispunterà dopo la resurrezione, sta affrontando il cammino del discepolato, tutti quelli che sono invitati alle nozze. E questo vale anche per noi. Anche per noi il cammino del discepolato fa tutt'uno con questa constatazione che ci riguarda nel momento in cui prendiamo atto di essere invitati alle nozze dove c'è Gesù. Il nuovo Adamo è Gesù lo sposo, è il nostro discepolato. Vedete, questo linguaggio è tipico, inconfondibile del nostro evangelista Giovanni. Ed ecco, vedete, questa scena che è davvero programmatica per quanto riguarda la strada del nostro discepolato, che così è impostata, e così ci stiamo avviando e ci stiamo orientando e stiamo prendendo consapevolezza e stiamo maturando nella relazione con Gesù, perché siamo invitati alle nozze. Una scena programmatica, vi dicevo. Intanto la madre di Gesù è già là. C'era la madre di Gesù, era là. La lettera dice proprio così, era là. E chi? Era là, la madre di Gesù. Vedete che la madre di Gesù è il tramite della comunione tra Gesù e tutto ciò che è umano, perché è la madre che ha concepito il figlio e lo ha partorito, che è il tramite della incarnazione del Logos. Il figlio che si è fatto uomo è in relazione, ed è una relazione di parentela. La carne è una parentela che instaura un vincolo di comunione universale nello spazio e nel tempo tramite la madre. La madre era là. E vedete che qui, come poi ancora quando Gesù crocifisso si rivolge a lei prima di morire, e viene denominata mediante il titolo di donna, donna, donna. E è la donna, vedete, questo titolo non è affatto trascurabile, lo sappiamo già per altra via, è la donna che porta in sé, da Eva in poi, da Eva, la donna, da Eva in poi porta il carico di quella vocazione alla vita che è stata conferita all'origine alla creatura umana, ma quella vocazione alla vita è contrariata dalla morte, l'effetto del peccato, ed ecco, tra il peccato e la morte si è inserito quello spazio intermedio che consente alla donna di partorire, Eva, madre dei viventi. È un primo segno di come il Dio vivente è fedele alla sua intenzione d'amore, e là dove il peccato produce la morte si inserisce quella fecondità che è in grado di generare la vita nel grembo della donna, e così di generazione in generazione. È la donna che porta in sé, attraverso il succedersi delle generazioni, e quindi attraverso la storia della salvezza, ma è una presenza che sconfina oltre tutti i limiti di spazio e di tempo, tutto ciò che riguarda la vocazione alla vita delle creature umane. E Gesù si rivolge alla madre dicendo: donna, donna. Qui è proprio lei che segnala, vedete, il racconto non si disperde in dettagli che forse ci incuriosirebbero, ma chi sono questi sposi, quanti anni hanno, e chi sono gli invitati, gli altri invitati, dove si trovano, come stanno festeggiando, cosa mangiano, ecco, come è vestita la sposa, chi è il fotografo, chi è che ha fatto il parrucchiere, tutte queste cose qui interessantissime che attirano l'interesse, dice: vediamo dove mettiamo la busta, tutte queste cose. Allora queste cose così importanti, no? Qui non si dice niente. Niente? Perché invece lei, la madre, segnala la miseria e la tristezza dell'esistenza umana. Quell'esistenza umana che si è arroccata nella propria, vorrei proprio ridire, disperata ribellione, e vi si è assuefatta, come quella umanità che abita Gerusalemme nel Salmo 125, ed ecco, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Tutto qua, ed è veramente individuato l'essenziale del problema, il guasto per eccellenza, questa abitudine a vivere nella disperazione, a vivere nella ripetizione del negativo, a vivere in modo tale da nascondersi sotto l'apparente scenografia che giustifica il negativo come una necessità, necessità culturale, necessità ambientale, necessità morale, addirittura necessità religiosa, idolatria. Ebbene, non c'è più vino. Ed è lei che segnala questa miseria, ma è proprio lei, vedete, che in tutto e sempre ormai riconosce e annuncia l'ora del figlio dell'uomo, l'ora. Gli studiosi hanno sempre discusso nel versetto 4 circa l'opportuna traduzione. Gesù rispose: che ho da fare con te, donna? Non è ancora giunta la mia ora. Vedete, è Gesù che prende le distanze? Per un certo verso è vero, ma quel non è ancora giunta la mia ora, poi se ne riparlerà altrove, quando è in altra fase storica, quando giungerà l'ora. Però poi i fatti dimostrano che la madre è convinta che l'ora sia già arrivata. E la madre insiste, riconosce e annuncia l'ora del figlio dell'uomo. Probabilmente qui, vedete, bisognerebbe mettere un punto interrogativo, non solo dopo che ho da fare con te, donna, ma anche dopo le parole seguenti. Non è forse giunta la mia ora? Certo che è giunta la mia ora. E tra la madre e lui, il figlio dell'uomo, lo sposo, questa coerenza lucidissima nel discernere l'attualità dell'ora. È l'ora del figlio dell'uomo, quella che poi verrà illustrata successivamente. Prendete il capitolo 12, e ritorniamo a fare un po' di salti acrobatici in avanti. Capitolo 12, versetto 23. Gesù ormai a Gerusalemme, e dunque Gesù rispose a Filippo e Andrea, che gli hanno posto una domanda da parte di certi pagani in visita, e Gesù rispose: è giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo, è giunta l'ora, adesso. Il chicco di grano buttato in terra muore, però produce molto frutto, è giunta l'ora. Capitolo 13, poi, quando, versetto 1, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, è l'ora decisiva, è l'ora definitiva, è l'ora della sua passione, morte e resurrezione, è un'unica ora, l'ora in cui si compie tutto il percorso, discese, risalite, l'ora dello sprofondamento nell'abisso, ed è l'ora dell'innalzamento glorioso, è l'ora. E quando Gesù poi prega al termine della cena, nel capitolo 17, ricordate senz'altro quei versetti, versetto 1 del capitolo 17, così parlò Gesù, quindi alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è giunta l'ora, glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. È l'ora della gloria, è l'ora della gloria. È l'ora del figlio che discende e risale, è l'ora del figlio che sprofonda ed è intronizzato, è l'ora del figlio dell'uomo. E vedete, tornando al nostro brano evangelico, questa è l'ora della madre, la madre dei discepoli. È proprio il suo intervento, vedete, che segnala quale sia la deriva disperata che la storia umana assume se abbandonata a se stessa. Ma l'ora del figlio dell'uomo dimostra che la storia umana non è abbandonata a se stessa, perché la storia umana è sposata, la condizione umana è sposata. E vedete, qui compaiono i discepoli. Tra l'altro, anche qui adesso soltanto un richiamo a quel testo che già ricordavo poco fa, nel capitolo 19, quando ormai Gesù è crocefisso e c'è la madre dinanzi a lui, e c'è il discepolo amato, il discepolo amico, e ecco, è tuo figlio. Donna, dice Gesù, già ricordavo questo, come Gesù si rivolge a sua madre non chiamandola col suo nome né con il titolo che normalmente si rivolge a una mamma, donna, è la donna da Eva in poi, ecco tuo figlio, sei madre, e sei madre di un figlio che è lui stesso. Quel figlio che sta morendo, e tu sei madre, stai partorendo questo figlio che in realtà è generato per la vita che non muore più. Tu sei madre del figlio che, morendo, sta realizzando l'evento nuziale che coinvolge l'umanità intera in quel percorso di rigenerazione che apre le strade della vita nuova, della vita che non muore più. Beh, e a questo punto il discepolo ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'ha presa in greco, che da quel momento, in greco, da quella ora, da quell'ora, il discepolo dice ora, è l'ora, questo è un termine teologicamente pregnante nel linguaggio del nostro evangelista, quell'ora il discepolo l'ha presa nella sua casa, è la madre del discepolato. E vedete, questa è già l'ora della Chiesa che evangelizza, come poi leggiamo nell'Apocalisse capitolo 12, una donna vestita di sole, ecco, e la donna è la Chiesa che evangelizza, a partire da tutte le figure femminili che stanno sullo sfondo di quella visione, ma poi è la donna che evangelizza, che genera vita nuova, coloro che accolgono l'Evangelo, ed ecco il cammino del discepolato, è madre del nostro discepolato, è madre della nostra vita rigenerata in comunione con il Figlio dell'uomo. E vedete, tutto questo perché è il nostro brano evangelico ce lo dimostra in maniera potentissima, è l'ora della nuova alleanza, quando la madre dice ai servi fate quello che vi dirà, ecco, questo è il linguaggio in base al quale viene sancito il rapporto di alleanza tra il Signore e il suo popolo. Quello che abbiamo ascoltato noi faremo, questa è la risposta da parte del popolo, c'è di mezzo Mosè, quello che abbiamo ascoltato faremo e ascolteremo. È la nuova alleanza, è la nuova alleanza, è un evento nuziale, è l'ora della celebrazione nuziale per cui il Figlio dell'uomo è lo sposo dell'umanità disperata e adesso umanità redenta e rigenerata per la vita vera, per la vita buona. Salmo 125 diceva qualche cosa. E vedete cosa succede adesso? Quando nel versetto 8 del nostro brano evangelico leggiamo che nel versetto 6 no 8 si c'è scritto 8 disse loro di nuovo ora attingete portate, questo ora è adesso in questo caso non è l'ora, è proprio adesso, cosa sta succedendo adesso? E c'è di mezzo, vedete, Gesù che ha detto la sua, i servitori che hanno riempito d'acqua le giare e adesso attingete e portatene al maestro di tavola, certo. E essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, tante volte già io tra di noi e anche altrove ho insistito nel sottolineare il valore di questa scena, perché qui avendo gustato, assaggiato, qui il verbo è gevsato, e avendo gustato l'acqua diventata vino, vedete che, rileggiamo attentamente, non c'è scritto che allora Gesù trasformò l'acqua in vino. C'è scritto che Gesù disse attingete e portate, e quando lui, il maestro di tavola in questo caso, gusta l'acqua diventata vino, il gusto che ha sapore il vino prelibato, tra l'altro il vino buono, dice inos kalos, kalos, bello, bello, come peraltro diciamo anche un bel bicchiere di vino, bello, è un vino bello, com'è? Vedete? Che cosa è avvenuto? È avvenuto che l'acqua è stata trasformata in vino? Sì, ma Vedete che adesso quello che è avvenuto e sta avvenendo e continua a venire ed è la motivazione interiore del nostro discepolato è questa rieducazione del gusto che impara ad apprezzare la bontà e la bellezza della vita che di per sé sarebbe prigioniera della propria ripetitiva disperazione. Una vita che ora è sposata dal Figlio dell'uomo, che è il Signore, che è il maestro dell'intimo nel cuore umano, come diceva il Salmo 125, già attraverso l'esperienza di quel singolare pellegrino, è il Signore del cuore umano. E vedete, questo gusto è in grado di assaporare la festa della vita. Quella che nel Salmo 125 si chiamava la pace. Pace su Israele. È la festa della vita. E ancora, vedete, c'è altro da aggiungere, ma poi mi sbrigo rapidamente, perché il maestro di tavola gusta l'acqua diventata vino. E allora non sapeva di dove venisse e si reca dallo sposo e gli dice: ma tutti servono da principio il vino buono. Questo servono in realtà è il verbo tizmi. Dunque tutti pongono sulla tavola o mettono a disposizione e da prima il vino buono, bello il vino buono, e tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio, vedete, poi non si sa cosa va a finire, cosa si dicono tra di loro, come completano la cena con un brindisi, niente di tutto questo. Ecco il principio dei segni, versetto 11, subito. E allora, da dove viene questa bellezza? Da dove viene questa festa? Da dove viene questo gusto che assapora il vino bello e buono nel tempo della prova, della tentazione, della miseria ricorrente, e tutte le ambiguità che ci travolgono in un vortice di situazioni meschine, banalmente mascherate secondo titoli di necessità quasi sacra. E da dove? E vedete, è la questione del maestro di tavola qui, che non sapeva di dove, possen, questa è una formula interrogativa che poi compare più volte nel Vangelo secondo Giovanni, ma da dove vieni tu? Ma da dove? Ma da dove? Ma da dove? E da dove sai queste cose? Da dove viene questo gusto per la bellezza e la bontà? Vedete, è la questione che in realtà emergeva leggendo il Salmo 125, ma è possibile questo? È possibile arrivare a pace per Israele? Il fatto è, vedete, che lo sposo ha conservato il vino. Importante questa espressione qui. Ma tu hai conservato il vino buono e bello fino a adesso. Tu hai conservato il vino. Vedete, questo è un verbo che poi ha tutta una sua ricchezza di significati nella catechesi del nostro evangelista Giovanni. È l'intimo di Dio che ci ha manifestato la sua gloria. Ha conservato il vino. Vedete, è il vino conservato in quella che non è esattamente una cantina, è esattamente la profondità del mistero, nel segreto di Dio. È il vino conservato in Lui. Il vino conservato, da dove viene? E così abbiamo conosciuto il Figlio dell'uomo. Da dove viene? viene da quel luogo nel segreto di Dio dove è conservato. Ricordate che Gesù più volte poi nei suoi ultimi discorsi e poi nella preghiera finale ritorna rivolgendosi al Padre: conservali, custodiscili come io li ho custoditi. È questo stesso verbo, è il nostro verbo. Non stiamo adesso ad andare indietro alle molteplici citazioni che ci potrebbero aiutare, ma il discorso resta aperto. E comunque, vedete, è la gloria del Dio vivente che si è manifestata a noi, e là dove abbiamo conosciuto il figlio dell'uomo. E a riguardo, vedete, dell'aggettivo che qui è usato due volte per indicare il vino, bello, kalos, questo stesso aggettivo viene usato, ricordate senz'altro, per caratterizzare il pastore, capitolo 10. Il buon pastore, come diciamo solitamente noi, in greco è il pastore bello, il primen kalos, è il pastore bello, è il bel pastore. È bello e buono. E vedete che proprio a riguardo del pastore, nel capitolo 10, nel versetto 1, poi nel versetto 14, veniamo a sapere che il pastore depone la vita. E è lo stesso verbo che qui è nella mia Bibbia, tutti servono dapprima il vino buono e poi il vino meno buono, perché tanto gli invitati sono un po' brilli. Vedete, il buon pastore che depone la vita come lo sposo serve il vino. Da dove viene questa bellezza del vino? Deposto. E il buon pastore che ha deposto la vita, che ha consegnato la vita. Abbiamo visto la gloria di Dio nel prologo del nostro Vangelo secondo Giovanni. Abbiamo visto la gloria di Dio. È una storia della fede, vedete, che comincia così qui alla fine del nostro brano evangelico. Versetto 11, già leggevo e ho riletto a più riprese: Gesù diede inizio ai suoi miracoli, ai suoi segni, il principio dei segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. E i suoi discepoli credettero in lui. Credettero in lui. Vedete che il Salmo 125 si apriva con quell'atto di confidenza di chi ha trovato un appoggio solido, e poi tutto quello che è seguito dopo, di come si è guardato attorno, di come si è sentito interpellato e coinvolto in un discernimento che ha messo radicalmente in discussione l'autenticità del gusto che assapora il dono della vita. Ma ecco, è proprio la storia della fede che comincia così, quando il nostro cuore umano sussulta di stupore, uno stupore gioioso, perché l'orizzonte della nostra vita e della storia umana ci stringe, sì, ci stringe, come no, ma tutto questo avviene per rivelarci davvero che il Signore è attorno al suo popolo, ora e per sempre. Allora ci fermiamo.